Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura.
Don't make it! Siamo in onda con ANG in Radio Veneto, voci dal porto.
Qui non racconto le trame dei libri, ho una pessima memoria. E non elenco i perché debbano essere letti, ognuno trova i propri. Sfoglio le pagine e leggo le sottolineature, rigorosamente a matita, dei passaggi che mi colpirono di un libro, per un motivo o per un altro, e do voce a qualche pensiero. Sottolineature, rigorosamente a matita. La radio è bella perché è fatta di parole e di ascolto, il che implica silenzio. Quel silenzio non è omertà, disinteresse, disattenzione, passività. L'ascolto della radio è una scelta attiva, il desiderio di bere qualcosa con un sapore, senza necessariamente farne una recensione, ribattere all'istante, affermare la propria perché tutti sappiano, tutti vedano, tutti giudichino.
Il napoletano è fatto apposta. Dici una cosa e ti credono. In italiano c'è il dubbio, ho capito bene? L'italiano va bene per scrivere, dove non serve la voce. Ma per raccontare un fatto ci vuole la lingua nostra, che incolla bene la storia e la fa vedere.
Le sottolineature di oggi sono tratte da Il giorno prima della felicità di Henry De Luca, edizione 2011 Universale Economica Feltrinelli. Prima edizione nella collana I narratori di Feltrinelli nell'anno 2009. Per raccontare una storia ci vuole un linguaggio sincero, il registro azzeccato e un grande rispetto per le parole. Sì, perché esse troppo spesso sono vittime delle nostre generalizzazioni, estremismi, faziosità. Una parola, in un certo momento storico, può essere stigmatizzata, distorta o ridotta a uno solo dei suoi molteplici significati, perché il nostro egoismo espressivo ha deciso che in questa fase è utile solo così. Il resto è dimenticabile.
Un bambino che cresce senza una carezza indurisce la pelle, non sente niente, neanche le mazzate. Gli restano le orecchie per imparare il mondo. Da noi c'erano strilli assai, ma nessuno piangeva. Fuori i bambini piangevano. Nell'orfanatrofio nessuno lo sapeva fare. Neanche quando moriva uno di noi era normale. Veniva la febbre, ardeva e poi spegneva. Restava la voglia di ridere, di giocare. Quando faceva freddo facevamo il mucchio o montone. Ci abbracciavamo tutti quanti a fare un corpo solo. Ci davamo il cambio, chi stava all'esterno passava all'interno. Inventavamo il calore e ci facevamo le risate. Bastava uno a strillare «O montone!» e subito si faceva il mucchio, tutti addosso.
Assembramento, ammassamento, affollamento. A leggere questi sinonimi, in gola si forma quasi una cappa di umidità densa, il respiro ne risente. Eppure il linguaggio, il codice, l'angolazione che scegliamo per descrivere l'assembramento ne può definire un profilo ben diverso. La vicinanza epidermica di esseri simili in un'area ristretta può salvare la vita. Non di tutti, qualcuno non ce la fa. Lo insegnano magistralmente i pinguini, in particolare i maschi, nel lungo e inclemente inverno di cova nell'Antartide. Sono loro che per mesi difendono l'uovo muovendosi poco ma in continuazione. Migliaia di esemplari frizionano i loro lucenti corpi in una danza per la sopravvivenza, dall'esterno all'interno del gruppone. Senza discriminazioni, senza retroscena maliziosi. Si esibiscono, semplicemente, nella danza della vita, severa e ineguagliabilmente affascinante. Calore, questa è la motivazione, il motore del movimento, l'obiettivo del movimento, il risultato del movimento. Il calore del corpo altrui che, sommato al proprio, permette alla vita di proseguire, di resistere. Attenzione, è diverso dal calore che genera, quello, se vogliamo, è più facile. Difficile è mantenere un essere in vita. Il numero due non basta. Serve una società, servono gli altri, serve una struttura e un'organizzazione che si prendano cura di coloro che la compongono.
C'era una generosità civile nella scuola pubblica, gratuita, che permetteva a uno come me di imparare. C'ero cresciuto dentro e non mi accorgevo dello sforzo di una società per mettere in pratica il compito. L'istruzione dava importanza al lavoro. I ricchi si sarebbero istruiti comunque. La scuola dava peso a chi non ne aveva, faceva uguaglianza, non aboliva la miseria, però tra le sue mura permetteva il pari. Il dispari cominciava fuori.
Assembramento. Calca, folla, ressa. La concentrazione di esemplari simili in un medesimo e contenuto ambiente. Eccola qui, la scuola. Alle elementari, alle medie, al liceo, talvolta anche all'università, era difficile non inciampare nella cartella propria o del compagno per uscire alla lavagna o andare al bagno. Zaini, sacchi di educazione fisica, borse, cartelline di plastica, valigie, giubbotti. Il salto a ostacoli, più che nel cortile, si eseguiva nei risicati passaggi tra una fila di banchi e la parallela. Assembramenti goliardici, dannati, arricchenti, comunque quotidiani. Dopo qualche ora di porte e finestre chiuse, l'odore di umanità, così lo definivo mio professore, era denso e palpabile. Un effetto stalla di ormoni, noia, idee, paure e dinamiche interpersonali complesse. In linea generale, fino ai 14 anni le persone che formano una classe sono messe insieme in primis da una prossimità geografica. Crescendo, invece, nel processo di selezione, determinanti diventano le variabili di interesse e ambizione. La visione del mondo di ognuno, nel contesto classe, si restringe. La tua realtà si settorializza, si perdono alcuni approcci, comportamenti, strutture mentali che erano incarnati dai bambini magari con una famiglia drasticamente diversa dalla tua. Diminuiscono le occasioni di convivenza e confronto con coloro che nutrono un piacere per la matematica o la meccanica, magari l'estetica, la dissoluzione, il denaro, il viaggio, la tranquillità che non rientrano nel tuo vocabolario.
Sì, potevamo lo stesso stare in attesa, tenere giù la testa e contare le ore. Perciò non lo so, perché saltammo come i grilli per le strade tutti insieme. Quello che ti butti a fare in quelle ore è un poco tuo. Il resto è di quel corpo che si chiama popolo. Sono le persone intorno che fanno come te e tu che fai come loro. Un momento stai davanti a tutti, poi altri ti superano, qualcuno cade morto e gli altri continuano in nome suo quello che hai iniziato. È una cosa che somiglia a una musica. Ognuno suona uno strumento e quello che ne viene fuori non è la somma dei suonatori, ma è la musica. Una corrente che si muove a onde, scortica il mare. È una fame che ti fa vedere il pane buttato a terra e tu lo lasci a un altro. Una madre che passa un sasso al figlio. La commozione che fa salire agli occhi il sangue e non le lacrime. Non te la so spiegare, la rivolta. Se ti troverai dentro di una, la farai. E non somiglierà a questa che racconto. Eppure sarà uguale, perché sono sorelle tutte le rivolte di popolo contro le forze armate.
Assembramento. Adunanza di soldati per il combattimento, moltitudine di armati. La folla può essere manzoniana, dominata dalla paura, dalla fame, dalla cattiveria e digiuna di senso critico. Ma la moltitudine può avere una grande potenzialità creativa e creatrice. Nella storia, alcuni assembramenti hanno fatto valere diritti essenziali, generato cambiamenti politici, dato voce agli ultimi, scoperchiato ingiustizie di palazzo, dittature, dato filo da torcere alle mafie. In molti casi le rivolte sono arrivate troppo tardi o sono prematuramente cadute nel dimenticatoio, troppo fragili nelle premesse, negli intenti o nelle modalità. Ma da adolescente, quando sfilavi colorato per le strade principali della città, la scuola messa tra parentesi per qualche ora, sentivi il bisogno di appartenere allo scheletro di quel biscione scomposto, la necessità di dire a voce alta la tua su un qualcosa che non ti stava bene, sentire una comunione di rivendicazioni dal destino anche etereo, bigio. Ma bene così. Sono passaggi che nella vita vanno fatti e non necessariamente relegati alla gioventù. Provarci sempre, lottare nelle forme che riteniamo più giuste, camminando a braccetto su un ponte, seduti immobili con gli occhi chiusi o danzanti su un prato per sostenere il diritto al bello, all'arte, alla felicità. L'altro volto dell'omologazione, come delega la massa della mia identità e pensiero, è diventare un atomo facente parte di una molecola, come un coro, ma uno bravo. Armonia, coordinazione, adattamento, un corpo unico e una voce sola alla quale l'immaginazione gioca a dare un volto, femminile, maschile, indefinito, meraviglioso. Avete ascoltato Sottolineature, il format di Radio Zappa che parla di libri. Un grazie di cuore ad Alessio Brolatti per l'interpretazione. Io sono Giulia e ci sentiamo alla prossima puntata.
Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't make it!